sia con lui e con tutti gli uomini fedeli. Ancora una delle vostre riunioni, figli, nella quale vi abbiamo ascoltato con piacere, perché abbiamo visto uno scambio di opinioni fatto in armonia e in serenità, con l'intento di chiarire le idee e i pensieri, e non con qualche lieve risentimento o desiderio di imposizione, come a volte è avvenuto. Noi siamo lieti, o figli, di rispondere alla vostra impronunciata invocazione e di, come di consueto, venire fra voi in modo a voi percepibile, per completare e prolungare questo scambio di opinioni. Avete parlato di alcune cose, avete parlato della cernita, argomento che noi a suo tempo abbiamo trattato, ma poiché non vi sono domande precise a questo riguardo, punti ed incertezze precisate da voi, non abbiamo niente da dire, è vero figli, se non ripetere quello che allora dicevo, e che sarebbe quindi un sciupare energie inutile, che può essere facilmente sostituita se voi avrete la pazienza di rileggere quello che dicevo. Avete toccato altri argomenti, parlato ad esempio di questi insegnamenti in tono generale, e vi siete chiesti sempre in questo tipo di domanda se la vostra vita sia ben impiegata, sia in altre parole fattiva nei riguardi del vostro prossimo, oltre che di voi stessi. La risposta, figli, per quanto questa domanda possa assumere toni personali, non può che essere generale. Figli, anche qua dobbiamo ripetere quello che voi avete letto. Ciascuno di voi ha una sua vita. E questa vita, quale oggi la svolge? Con la conoscenza di questi insegnamenti, anche se questi insegnamenti per lui significano unicamente conoscenza di notizie, come avete detto, questa vita è diversa da quella delle altre creature. Può darsi che le azioni, i movimenti, gli atti che sono da voi compiuti siano simili a quelli che le creature, che non conoscono questi insegnamenti, compiono, ma noi non abbiamo detto fino che fra voi e gli altri la differenza sia che voi evolvete e gli altri no. Mai abbiamo asserito ciò. Ognuno ha una sua vita. E nell'ambito di essa, nolente o volente, ha una certa evoluzione. Questa evoluzione, figli, però, può essere più intensa, per così dire, o meno intensa, è vero? Ebbene, noi desideriamo che voi rendiate in questo senso l'ottimo, che per voi l'evoluzione sia quanto più possibile intensa. Perciò vi parliamo. E se anche questi insegnamenti non sono messi in pratica come noi vorremmo, purtuttavia il fatto stesso che voi li conosciate ha una sua influenza nella vostra vita di ogni giorno e nella vostra vita di creature che evolvono. Il fatto stesso che voi particolarmente o generalmente, figli, vi soffermiate su quanto vi accade o quanto accade nel mondo e lo cerchiate di vedere alla luce di quello che noi vi diciamo, significa una riflessione da parte vostra di ciò che sapete, una meditazione, un cercare nella realtà della vita come le nostre parole si adattano, un fermento interiore che indubbiamente ha un peso. Non possiamo quindi solamente giudicare. L'importanza dell'insegnamento dalla differenza di comportamento che hanno le creature che lo conoscono da quelle che lo ignorano, figli. Le azioni vostre possono essere del tutto simili a quelle di altre creature che sono lontane da questo insegnamento, ma ciò che conta l'intimo meditare, l'intimo parlare, l'intimo indagare c'è. E dà una sua innegabile importanza. Ora figli, taluno di voi si è chiesto se la memoria può essere di ostacolo alla comprensione di se stessi. La risposta che avete data è giusta. Come vi dicevo, nel conoscere se stessi la memoria può essere utile, diviene dannosa quando serve a far ancorare l'individuo alle idee che un tempo possono averlo aiutato, a farla trasformare questi principi in pregiudizi. Allora la memoria può essere dannosa, figli cari. Altrimenti no. Altrimenti è uno strumento utile che l'uomo ha a sua disposizione per il proprio progresso. Altre cose vi siete chiesti, figli cari. Siete andati sull'argomento del ricordo che hanno alcune creature di specie inferiore di esperienze acquisite, esperienze del tutto semplici, ma in un certo senso esperienze che, se rapportate alla semplicità della vita presa in esame, hanno certamente un'enorme importanza ed un enorme valore. Come è possibile che il ricordo possa essere trasfuso da una creatura all'altra, da un organismo all'altro, quando l'uomo è abituato a pensare al ricordo come ad un fatto, ad una possibilità, ad una facoltà del tutto personale? Ebbene, figli, altra cosa è il ricordo di una esperienza la quale ha alla base riflessi condizionati, ed altra cosa è il ricordo di una esperienza la quale diventa tale unicamente se l'individuo impiega il suo intelletto. Vi sono tanti tipi di esperienze, ma possono essere convenzionalmente suddivisi in due gruppi. Il gruppo che interessa la mente istintiva degli individui. E l'altro gruppo che interessa l'intelletto. La mente istintiva sovraintende a tutte quelle forme di pseudo, dico pseudo, per distinguerla dalla vera intelligenza, che sono conosciute da voi come inerenti alla vita istintiva degli individui. Di questo tipo di mente istintiva sono le esperienze dell'individuo, le quali si riflettono sulla sua sfera di vita vegetativa, nelle quali entrano appunto i riflessi condizionati. Le altre invece riguardano la sfera dell'attività intellettiva e non riguardano quindi più la sfera della vita del corpo fisico, ma riguardano una sfera vitale che va al di là della semplice vita fisiologica. Ma figli, non dovete quindi trovare strano questa possibilità di trasfondere un'esperienza legata, come giustamente avete riconosciuto, a riflessi condizionati alla mente istintiva, cioè da un individuo all'altro. Perché, figli, se ciò non fosse possibile, se queste esperienze non fossero comunicabili in ogni modo, non solo attraverso ad una via fisica, ma attraverso anche ad un'anima collettiva, è vero, figlio? Se questo non fosse possibile, non vi sarebbe stata l'evoluzione della forma. Perché attraverso a due vie è possibile la comunicazione di un'esperienza istintiva da un individuo all'altro della stessa specie? È logico, figli, perché l'anima gruppo acquista un insieme di esperienze che vengono a lei dai molti tentacoli che sono rappresentati da tante vite sul piano fisico di tanti organismi di quella specie. Mi seguite, figli? L'anima gruppo raccoglie in sé le esperienze di tutte, ad esempio, le api di un alveare. È vero, figli? Ma l'evoluzione continua e questa anima gruppo passa ad un altro, ad animare altri organismi di una specie superiore agli insetti, attraverso al tempo si intende, è vero figli cari? Ed allora come avverrebbe che la comunità dell'alveare conserva sempre invece determinate fondamentali caratteristiche? Ecco la seconda linea attraverso alla quale passano le esperienze da individuo a individuo, sempre però esperienze della vita istintiva. Mi seguite, figli cari? Così, ancora ripeto, vi è una sorta di attività mentale istintiva che è quella che riguarda la vita dell'organismo fisico e poi del resto voi sapete anche degli altri veicoli come il veicolo astrale, ad esempio, è vero? Una sorta di vita istintiva, figli, la quale è regolata dalla mente istintiva, che raccoglie in sé esperienze personali ed esperienze di specie. Le esperienze personali e di specie sono legate da questa doppia possibilità di scambio che ora vi ho accennato. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, figli di grazia. Se ciò non fosse, tornerò volentieri su questo argomento per esserlo ancora di più. Abbiamo ancora questa sera, figli, sorvolato l'argomento importante dell'assoluto, ma ciò non vuol dire che questo argomento sia esaurito, voi lo sapete benissimo, e torneremo quando la vostra conversazione sarà nuovamente accentrata su di essa. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.